Meloni non molla la presa sul caso Kirk, oggi ha alzato la posta, è arrivato il momento, ha detto, di chiedere conto alla sinistra italiana del giustificazionismo della violenza di chi non la pensa come loro. La risposta di Schlein, la leader del PD, irresponsabile fomentare questo clima incandescente, è quella di Conte, presidente del 5 Stelle, basta con questo vittimismo. E l'omicidio dell'influencer MAGA potrebbe essere maturato tutto in seno alla destra americana. L'arrestato avrebbe infatti legami con l'alt-right bianca, cristiana, sessista e omofoba. In questo caso l'attacco di Meloni alla sinistra in Italia apparirebbe dunque ancora più strumentale. Sumut Flottiglia è partita la missione umanitaria e di denuncia che punta a raggiungere Gaza. 45 navi, 600 attivisti hanno lasciato oggi i porti di Augusta e Biserta in Sicilia e Tunisia. Obiettivo: rompere l'assedio illegale della striscia imposto da Israele. Sono le 19:31 minuti, Popolare Network. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. È ora di denunciare questo clima di odio insostenibile. Presidente del Consiglio Meloni non si è fatta pregare, la sua denuncia ha avuto per scelta un obiettivo inequivocabile, la sinistra italiana, così si è espressa. Meloni ha parlato di fronte ad una folla di sostenitori al congresso dell'UDC a Roma. Il caso dell'assassinio dell'estremista di destra trampiano Charlie Kirk è stato anche oggi la base di lancio di nuove polemiche strumentali che Meloni e il suo governo hanno imbastito contro le forze di opposizione. Sentiamo il servizio di Lele Liguori.
È un crescendo senza sosta in questi ultimi giorni. Meloni e la destra stanno cercando di estrarre la maggiore utilità possibile dal caso Kirk, l'assassinio dell'estremista di destra trampiano, voce riconosciuta del pensiero del capo della Casa Bianca. Dunque mercoledì l'uccisione di Kirk, meno di 24 ore dopo la presidente del Consiglio Meloni su X scrive «Non ci faremo intimidire». A chi è riferito quel noi, chi intimidisce Meloni, non ci sono risposte. Giovedì, il giorno seguente, Meloni e i suoi del governo restano silenziosi. Venerdì, ieri, la stampa vicina al governo, come il giornale, indica in Piergiorgio Di Freddi, il fisico, in Alan Friedman, il giornalista, in Saviano, lo scrittore, i responsabili con i loro commenti di un clima che, aperte le virgolette, prima o poi, scrive il direttore Sallusti sul suo giornale, temo che anche qui ci scapperà il morto. Fine della citazione. Infine oggi, la presidente del Consiglio Meloni, che alza la posta e dietro di sé trascina mezzo governo, da Crosetto, il ministro della difesa, Tajani, il ministro degli esteri, ai colonnelli poi del suo partito. Il dito di Meloni è puntato, l'obiettivo è la sinistra italiana.
Credo che sia arrivato il momento di chiedere conto alla sinistra italiana di questo continuo minimizzare o addirittura di questo continuo giustificazionismo della criminalizzazione della violenza nei confronti di chi non la pensa come loro, perché il clima anche qui in Italia sta diventando insostenibile ed è ora di denunciarlo ed è ora di dire chiaramente che queste tesi sono impresentabili, pericolose, irresponsabili e antitetiche a qualsiasi embrio.
Le reazioni dalle forze di opposizione sono arrivate subito dopo. Schlein, la leader del PD, ha detto che è irresponsabile fomentare questo clima incandescente. Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle, il governo moderi i toni, dice, e la smetta con questo vittimismo. Tra i commenti, quello di Tommaso Montanari, dell'Università per Stranieri di Siena.
E la nostra destra di governo sta mostruosamente strumentalizzando questo omicidio per attaccare la sinistra italiana, che in nessun modo ha giustificato o inneggiato a questa morte. È un'operazione di propaganda, di mistificazione dell'esistenza stessa del governo Meloni. È fondato sulla semina dell'odio e della paura. Sono stati bravissimi come imprenditori dell'odio e della paura. La loro strategia è assolutamente utile per creare un clima di depistaggio in cui chi veramente ha fondato la sua politica sull'odio accusa di questa cosa gli avversari.
Le dichiarazioni della destra italiana di governo, le accuse di violenza nei confronti dell'opposizione della sinistra in senso lato sono tanto più sorprendenti e strumentali perché col passare delle ore emerge sempre più chiaramente che l'omicida dell'influencer MAGA Charlie Kirk non è riconducibile, non sarebbe riconducibile ad ambienti antifascisti o democratici o di sinistra, come le stesse autorità americane hanno fatto credere nelle prime ore. Tyler Robinson, lo studente 22enne autore dell'omicidio, presunto autore dell'omicidio, nato e cresciuto in una famiglia repubblicana e mormona, si era radicalizzato negli ultimi anni, ma probabilmente verso la destra estrema, al punto da considerare un moderato Charlie Kirk. Robinson, come si evince da molti suoi post e anche da una lettura più attenta dei messaggi scritti incisi sui proiettili, si riconoscerebbe piuttosto in un movimento chiamato Groiper, di destra alternativa, bianca, cristiana, sessista, antisemita, e protagonista anche dell'assalto al Campidoglio del 2021. Uno scontro dunque tutto intorno all'estrema destra, alimentato dalla diffusione delle armi e del gaming online. Luca Celada è il corrispondente del Manifesto da Los Angeles, Stati Uniti.
È difficile pensare che si tratti di un attentato maturato in un ambiente che noi considereremmo tradizionalmente politico. Tutti gli indizi puntano invece a quella community online molto legata ai gamer, a un mondo di ragazzi, soprattutto maschi, che si muovono in un mondo che estremizza in maniera molto nichilista personaggi online, un identikit che si riscontra ad esempio in autori delle stragi che si ripetono in questo paese così pullulante di armi da fuoco. Sembrerebbe legato a questo mondo Tyler Robinson più che a quello che noi considereremmo politico di destra, di sinistra, con un movente ben preciso. Sembra evidente che un personaggio come Robinson sia un accelerazionista che traghetta dai videogiochi quel nichilismo violento che vuole provocare caos e avere conseguenze nefaste. Questo sarebbe l'interpretazione più logica a questo punto, sembrerebbe, dalle iscrizioni famose sui proiettili, per esempio, che ha lasciato. Ci sarebbero riferimenti criptici a comandi di videogame molto popolari in quell'ambiente come Helldiver 2, riferimenti a Kirk come fascista e la citazione di Bella Ciao, ma anche questo sarebbe parte di questa amara ironia aggressiva che è il linguaggio di quel mondo lì.
Anche in Gran Bretagna intanto la destra, l'estrema destra, soffia sul fuoco dopo l'omicidio Kirk. Oggi c'è stata a Londra una manifestazione oceanica, secondo le stime della polizia. Al corteo, che è stato chiamato United Kingdom, c'erano almeno 110.000 persone, mentre alla controprotesta antirazzista erano presenti circa 5.000 attivisti. Sentiamo da Londra il corrispondente Daniele Fisichella.
Diversi scontri tra manifestanti e polizia alla manifestazione organizzata dall'estrema destra, oltre 100.000 persone in strada tra slogan anti-migranti come fermate le imbarcazioni, bandiere del Regno Unito e striscioni anche per ricordare Charlie Kirk ucciso negli Stati Uniti. Sul palco anche Steve Bannon, ex braccio destro di Donald Trump. A pochi chilometri invece la contromanifestazione, quella antirazzista, molte le donne in questo corteo, che si è fermato di fronte al Parlamento britannico. Oltre 1.000 poliziotti oggi a pattugliare le strade della capitale per evitare soprattutto che i manifestanti entrino in contatto. L'allerta era stata lanciata anche ai cittadini musulmani.
45 barche con a bordo oltre 600 attivisti è partita dopo giorni di rinvii dovuti al meteo e ai sabotaggi la Global Sumud Flottiglia. Tre gruppi di imbarcazioni, quello italiano, spagnolo e tunisino e quello greco, fanno ora rotta verso il mare aperto, dove in un punto prestabilito si congiungeranno e poi partiranno insieme alla volta di Gaza. Le barche hanno a bordo tonnellate di aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese, una goccia nel mare rispetto all'enormità del bisogno di 2 milioni di persone ridotte alla fame, ma l'obiettivo, oltre alla consegna del materiale, è quello di aprire un corridoio, di spezzare l'assedio, un corridoio da cui poi altri aiuti possano affluire. Barbara Schiavulli è una giornalista, l'abbiamo raggiunta a bordo della Morgana, una delle barche partite questo pomeriggio dalla Sicilia.
Finalmente Finalmente siamo riusciti a partire dopo 13 giorni di attesa, quindi le barche sono in acqua, ci stiamo muovendo per andare verso il Mediterraneo. Dobbiamo incontrarci con 6 barche che arrivano dalla Grecia e poi ovviamente quelle da Tunisi che sono in ritardo per i dovuti motivi che abbiamo visto nei giorni scorsi, tra
sabotaggi,
cui 2 attacchi a 2 barche, esattamente.
Idealmente arrivo a Gaza...
Si parla di 11-12 giorni se fila tutto liscio e se non ci sono problemi.
Il mare è calmo?
Al momento è calmo, dicono che ci potrebbe essere una bufera un po' più avanti quando si arriva verso la Grecia, staremo a vedere, poi per noi è tutto abbastanza nuovo perché siamo tutte persone che ci sono attivisti, ci sono politici, ci sono giornalisti, capiremo man mano che andiamo anche come funziona il tutto.
A Gaza intanto l'esercito israeliano ha bombardato 2 scuole delle Nazioni Unite usate come rifugio dagli sfollati. Oggi le vittime sarebbero, secondo fonti ospedaliere locali, almeno 23 soltanto in questi 2 episodi. Alcune immagini diffuse da Al Jazeera mostrano invece intere famiglie evacuate nei giorni scorsi da Gaza City. L'esercito israeliano parla di 280.000 persone fare ritorno a nord a causa dell'affollamento insostenibile delle cosiddette aree umanitarie. Affollamento che provoca malattie anche gravi, soprattutto tra i più piccoli. Irdi Memaji è un medico di emergency che abbiamo raggiunto proprio nel centro della striscia.
Vediamo tanti bambini asmatici, è una cosa che personalmente ho visto molto spesso, infezioni dell'apparato cutaneo, infezioni delle vie respiratorie, e la maggior parte delle acuzie che vediamo sono correlate allo stile di vita, nel senso che un bambino asmatico avrebbe bisogno di un ambiente pulito in cui stare per non respirare polveri e altri materiali. Ovviamente vivendo in tenda con la sabbia, la polvere, un'igiene che non va bene, i bambini hanno un sacco di riacutizzazioni asmatiche anche abbastanza gravi. Anche le piccole infezioni che vediamo, le infezioni della pelle, noi possiamo curarla la prima volta con un antibiotico, per dire, se c'è bisogno. Il problema è che, dato che la situazione ambientale è di questo tipo, ci sono pazienti che magari curata la prima volta si ripresentano dopo 2 settimane con lo stesso problema. In un contesto in cui facciamo fatica ad avere farmaci di prima linea, rischiamo anche di creare delle resistenze, quindi di non avere quelli di seconda, terza. Si nota anche la differenza tra i pazienti che sono qui da tanto, che quindi vivono in tenda in queste condizioni da tanto, e quelli che arrivano adesso da Gaza City, nel senso che quelli che arrivano da nord, magari fino ad oggi, hanno vissuto in casa. Questo lo noti dalla condizione della loro pelle, dalla loro condizione di salute. I pazienti che sono qui, invece, a colpo d'occhio è evidente che sono molto più deperiti. Ed è il destino che spetta a tutti i pazienti che stanno arrivando adesso.
In Romania circa mezz'ora fa è stato diramato un allarme aereo per il possibile sorvolo di un drone di tipo Shahid sul confine proprio tra la Romania e l'Ucraina, nei pressi di Chilia, nella regione di Odessa. A causa di questa minaccia, di questo allarme, aerei polacchi e della NATO si sono alzati in volo. L'aeroporto della città di Lublino nella Polonia orientale è stato chiuso. Pochi minuti fa invece il cessato allarme, il premier polacco Donald Tusk ha scritto sui social: la minaccia è stata scongiurata grazie a tutti coloro che sono stati coinvolti nell'operazione sia in aria che a terra. Adesso torniamo in Italia, quella che Salvini chiama la rottamazione delle cartelle, la riduzione delle aliquote fiscali al ceto medio sono qualcosa su cui un tempo esisteva una certa sicurezza che adesso non c'è più. Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha parlato nel corso di un appuntamento elettorale oggi delle promesse elettorali del governo, segnatamente del capo del suo stesso partito. La guerra in Ucraina, ha spiegato Giorgetti, ha avuto delle conseguenze indirette come l'aumento dei prezzi dell'energia e la conseguente inflazione, ma avrà anche conseguenze dirette, ha detto Giorgetti. Nella coalizione internazionale c'è addirittura chi vuole mandare soldati sul campo, non è il nostro caso, ha detto il ministro dell'economia, però l'aiuto finanziario dovremo sostenerlo anche noi, quindi inevitabilmente questo graverà sui conti italiani. Un uomo di 79 anni, affetto da una malattia neurodegenerativa grave, si è visto rigettare dall'ASL della sua regione, la Liguria, la richiesta di accesso al suicidio assistito. L'ASL ha infatti considerato l'ossigeno notturno e la dipendenza dai familiari per ogni necessità non assimilabili al sostegno vitale stabilito dalla Cassazione come requisito per l'accesso alla procedura. Siamo di fronte a un vuoto normativo, in quanto non esiste una legge nazionale chiara e uniforme che ci auspichiamo venga approvata quanto prima. E questo il commento dell'Associazione Luca Coscioni. Sentiamo la segretaria Filomena Gallo.
La politica a livello nazionale tende a voler approvare una legge di iniziativa governativa che aggiunge altri ostacoli, non riconoscendo nemmeno la portata delle sentenze della Corte Costituzionale. A livello regionale, dove le sentenze vengono applicate, devono essere applicate. La Corte Costituzionale nell'ultima decisione del 2025 ha scritto nero su bianco che il Servizio Sanitario Nazionale deve dare pronta applicazione al giudicato costituzionale, c'è un'opera di sottrazione di diritti, come nel caso di Fabrizio, ma le persone continuano con tutti gli strumenti possibili nei tribunali o pensando alla Svizzera, dove vi è la possibilità a voler poter esercitare i propri diritti. C'è una responsabilità, la responsabilità della politica di rispettare i diritti fondamentali della persona, quelli che la Carta Costituzionale riconosce a tutti i cittadini.
3 ore nell'atletica per l'Italia oggi ai mondiali in corso a Tokyo in Giappone. Antonella Palmisano ha vinto l'argento nella 35 km di marcia, argento anche per Nadia Batocleto nei 10.000, Leonardo Fabbri ha invece ottenuto il bronzo nel getto del peso. Infine il tempo previsto per domani, precipitazioni sparse ancora in serata e nella notte su diverse regioni del nord Italia, domani invece dovrebbe essere una giornata contrassegnata dall'alta pressione con temperature in netto rialzo da lunedì e per tutta la prima parte della prossima settimana. 19:46 minuti è tutto per questa edizione curata da Diana Santini e Lele Liguori, le notizie tornano alle 22:30, a tutti voi grazie per l'ascolto e buona serata.